Random Access Memory, incursioni non convenzionali nel cosmo musicale. Ideato e condotto da Alfio Zanna.
Oh, relax. Vorrei dire relax, don't do it, ma in realtà noi lo facciamo.
Relax. Cui,
esatto. Altra canzone del 1984.
A in che anno siamo?
1984.
Ah, ecco, perché non si era capito.
A caso.
Non si era capito bene.
Per quei pochi che non lo sanno, benvenuti a una nuova puntata di Random Access Memory con Alfio Zanna, il parlante, e l'imprescindibile Rosario Puma, detto Erpuma.
Erpuma?
Smanettante, parlante, ah, insomma.
Faso tutto mi?
Esattamente. Sei preparato per oggi?
Maestro, non ho studiato, quindi andrò con quella poca memoria che ho, mi dispiace.
Perfetto. D'altronde sei scusato perché diciamo che i gruppi che trasmetterò oggi, sì, vabbè, uno secondo me è abbastanza famoso, gli altri da amatori del genere, come si dice.
Vedremo.
Sesta parte di Orwelliana, io imperterrito continuo nel trasmettere dischi che sono usciti nell'anno orwelliano, il 1984. Allora, lo faccio perché mi piacciono, lo faccio perché secondo me vanno riscoperti, ma lo faccio anche perché obiettivamente ne sono usciti tanti e più o meno sono quasi tutti poi rimasti nella storia, nel senso ci sono certi dischi che insomma si ricordano ancora adesso, non sono
stati
proprio meteore. Sarebbe
stato grave se avessi detto che avevi comprato dischi solo nell'84.
No, in realtà ahimè poi nell'84 non ne comprai neanche così tanti, le andai a cercare, facevo tante cassette, però vabbè, questo non è una seduta di autocoscienza. Okay, partiamo subito con un gruppo tra quelli meno conosciuti, loro sono di Glasgow, sono stati un po' equiparati agli Smiths, di cui peraltro sono quasi coevi. Venivano da Glasgow, il cantante principale era Lloyd Cole, gli altri erano i Commotion, l'album è Rattlesnakes e noi andiamo subito a sentirci la traccia che conclude quest'album, è la traccia numero 10, la seconda facciata sul vinile, Are You Ready to be Unbroken? Lloyd Cole and the Commotion.
Like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism, and the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now, but are you ready to be heartbroken, are you ready to be heartbroken, pumped up full of vitamins, unaccountable of seriousness. You say you're so happy now, you can hardly stand or lean over on the bookcase. If you really want to get straight, read Norman Mailer or get a new tailor. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed? What would it take, what would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be, are you ready to bleed? ready to be
heartbroken?
Are you ready to bleed
heartbroken?
Well, you better get ready now,
baby.
Ready to bleed.
Ready to bleed.
Ready to bleed.
Questi erano i Lloyd Cole and the Commotion, che giustamente tu hai chiamato i Locomotion, facendo una crasi.
Sì, sì, ho fatto.
Mi piace molto.
Un accrocchio.
Are You Ready to Be Unbroken? Lloyd Cole and the Commotion, dall'album del 1984, Rattlesnake, non molto conosciuti, ma si vede assolutamente l'impronta della scuola di Glasgow. Sto parlando di Orange Juice, Boogie Boogie, Joseph Kay. Probabilmente, ci sono tante idee, si farà una puntata sulla scuola di Glasgow, la Posca Records, cioè il The Sound of the New Scotland, il suono della giovane Scozia. Erano i primi anni 80. Dal 1984 proviene anche il prossimo artista, che però, contrariamente a Lloyd Cole and the Commotion, non era al primo album, o meglio, era al primo album solista, ma aveva un background, come si dice, di tutto rispetto. Tra l'altro anche abbastanza vario, perché insieme al fratello, che si chiamava Steve Butt, lui si chiamava David Butt, cambiarono il nome, lui in onore del chitarrista delle New York Dolls, Sylvan Sylvian, si farà chiamare David Sylvian, e qui ho scoperto le carte, e il fratello, appassionato probabilmente di jensenismo, si fece chiamare Steve Jensen. Insieme a Mick Karn e a Richard Barbieri iniziarono questa avventura come Japan, diciamo un inizio un po' strano, perché andati a vedere le fotografie sembravano veramente dei cloni del New York Dolls, un contratto con la Hansa di Berlino, che voleva trasformarli, l'etichetta anche dei Boney M, voleva trasformarli in una band Eurodisco, diciamo così. In realtà poi Japan hanno fatto una carriera di tutto rispetto, ne parleremo. Ho fatto una puntata, andate a sentire, ho fatto una puntata sui Japan e tutti i progetti collaterali. Potete scaricare il podcast.
Me ne ricordo.
Dai?
Sì.
Quando
hai parlato.
Ma allora
Japan.
Qualcosa serve.
Sì, sì.
Sempre meravigliato. Potete sentire i podcast scaricandoli tutti e 100 e rotti di Random Access Memory e di Yesterday's Paper, scaricandoli dal sito della radio ADMR rockwebradio.it, no, ADMR.it, chiari, oppure andando sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna io metto le puntate un paio di giorni dopo. 1984, dopo un singolo in occasione di un duetto con Ryuki Sakamoto, che l'aveva intervistato per una rivista, poi erano diventati amici, che si chiamava Bamboo House Bamboo Music. Poi una colonna sonora come cantante per Merry Christmas Mr. Lawrence, e finalmente nel 1984 il primo album di David Sylvian. Brian Tree è il nome, la lista dei collaboratori è veramente lunga. Noi andiamo a sentirci uno dei primi singoli, The Ink in the Well, dedicato a Pablo Picasso.
Of the ashes smolder through hills and vales. Nostalgia burns in the hearts of the strongest. Picasso is painting the ships in the harbor, the wind and blood of a poet, the ink in the world written down in this age of reason. Fields of fun, the bitterness shone on the face of the homeless. Picasso is painting the flames from the houses, the sudden rain. These are you.
Allora, non sono assolutamente imparziale, un po' come con i Soft Cell, come Mark Almond. Io sono un appassionato di David Sylvian. In questo disco, tra l'altro, come anticipavo, ha una pletora di collaboratori. Tra l'altro, questo è anche quello che, come si potrebbe dire, criticano di David Sylvian. I suoi detrattori dicono: sì, beh, bravo, lui ha tutta una serie di collaboratori coi controfiocchi, ci arrivo anch'io. E invece no, perché senza fare paragoni è un po' come David Bowie, cioè bisogna anche sfruttarli al meglio, questi strumentisti e questi artisti che sono anche artisti a sé stanti. In questo disco c'è, a parte esserci quasi tutti i membri dei Japan, tranne Mick Karn, perché avevano litigato perché David Sylvian aveva soffiato la ragazza Mick Karn. Da qui lo scioglimento dei Japan, pare. Però c'era appunto Richard Barbieri, c'era Steve Jensen, che era anche suo fratello, Ogre Tsukai dei Ken, come eminenza grigia, faranno poi anche degli EP solo strumentali. Poi c'era Ryuichi Sakamoto, avete sentito il contrabbasso di Danny Thompson, è inutile che stia a spiegare chi è. Poi c'era John Hassell alla tromba su alcuni brani e c'era Mark Isham su altri. Poi c'era Phil Palmer, direi che insomma, però tutti coordinati da David Sylvian. e comunque le composizioni erano sue. Poi lui certo. sapeva mettere con sapienza Mark Isham, quando occorreva la tromba di Mark Isham, quando occorreva quella un po' più terzomondista di John Hassell, metteva quella, insomma.
Beh, il lavoro più difficile non è quello del comporre, ma è quello dell'arrangiare.
Come sei saggio.
Cioè, l'arrangiamento bello ti fa di un brano brutto un grande successo.
Assolutamente. Qui anche perle di saggezza.
Perle.
E noi proseguiamo con un personaggio che è abbastanza ha delle similitudini con David Sylvian. Iniziamo dal primo. Anche lui fonda un gruppo musicale più o meno intorno al 77-78. Anche lui ne è il principale autore, cantante, lui è anche chitarrista, va bene. Questo gruppo ha un grande successo, come hanno avuto successo i Japan, e lo stesso anno, nel 1982, ambedue decidono di sciogliere la band. Sto parlando, la band è quella dei Jam, anche qui è inutile che vi spieghi chi sono, e l'autore di cui sto parlando è chiaramente Paul Weller. Paul Weller, era sempre stato dell'idea che quando una cosa funzionava a un certo punto bisognava interromperla. Per cui un po' stufo del fatto che era l'unico autore dei Jam, poi oltretutto voleva andare in altre direzioni, soprattutto con l'ultimo disco The Gift, decide di scioglierli. E come mi risulta i Japan, come nome almeno, non li ha mai più ricostituiti. Inizia una nuova avventura con Mick Talbot, che era nei Bureau e poi era anche nei Dexys Midnight Runners, e fa una serie di singoli nell'80, subito dopo lo scioglimento, tra la fine dell'82 e tutto l'83. Nel 1984 finalmente esce l'album. L'album è storico, fondamentale, Café Bleu, dalla copertina a tutto il resto. Secondo me ci sono un paio di episodi, però ne parlerò, che non mi entusiasmano granché. Noi andiamo a sentirci un Evergreen, piano Mick Talbot, voce Paul Weller, My Ever Changing Moods, che è anche un po' la filosofia di Paul Weller.
Praising the way it all works and gazing upon the rest, yeah. The cool before the warm, the calm after the storm. Oh, the cool before the warm, the calm after the storm. I wish to stay forever, let's listen up through. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing. Passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence, the winds after the blast. Oh, the hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together. This time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and changing moods, yeah.
Ma allora, My Ever Changing Moods, questi erano gli Stay Council, Paul Weller e Mick Talbot, in questo piano voce dall'album Café Bleu. Ti faccio una domanda. Ma quale demente conduttore radio di un programma trasmette due volte la stessa canzone? E bisogna essere stupidi.
Vado a indovinare?
Sì.
Alfio Zanna.
ci hai azzeccato. Vi spiego il perché. Adesso ritrasmetterò My Ever Changing Mood, perché gli Style Council, Paul Weller, croce delizia di tutti i collezionisti, me compreso, collezionisti, insomma, gente che seguiva il gruppo, quando non c'era internet, per cui bisognava comprare i singoli, faceva uscire le versioni dei singoli diversi da quelli che poi erano nell'album, ma non leggermente diversi, dove dice B invece di Ba, ma proprio diversi. Questa è la versione del singolo, ascoltatela. La versione degli Style Council che è più riconoscibile, direi così.
Sì, però, è un po' stile Matt Bianco.
È stile l'ultimo stile periodo dei Jam, cioè un po' di Soul, un po' di Curtis Mayfield.
Esatto.
Tant'è che lui faceva la cover di Move On Up nell'ultimo 12 pollici, Beat Surrender. C'è quella, c'è War, insomma, quello è quello che l'ha un po' distanziato dai suoi compagni nei Jam. Capisci per cui la frustrazione di un poveretto che aveva tipo 18 anni e 5.000 lire e sentiva la versione, questa è anche quella del video, per cui sentiva questa versione, magari vedeva il video, andava a comprare il disco e c'era un'altra cosa, o viceversa. Croce delizia di tutti i consumatori di vinile, questo Paul Weller e i suoi Style Council. E noi invece ritorniamo a David Sylvian, ripeto, anche lui un percorso simile, un altro genere totalmente di musica. Il disco di Brilliant Tree ha in sé tutto quello che poi succederà, per cui gli strumentali con Holger Zukay, Gone to Earth con Robert Fripp, con Bill Nelson, altri album cantati e poi tutta una serie di cose molto molto più sperimentali. Per rafforzare o meno, questo è quello che penso io, poi se ascolterete vi farete il vostro parere. Sentiamoci questa Weathered Wall, che parte proprio con tutti questi suoni che devono molto a Ion Hassell, soprattutto il disco che ha fatto con Brian Eno, Ambient, e quella Fourth World. Weathered Wall, questa è David Sylvian, l'album del 1984, Brilliant Tree.
Okay, questo qui è una copia di Fly Me to the Moon. Non so se te ne sei accorto.
Da, 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 da.
Sì, il refrain.
D'altronde i geni rubano e i mediocri chiedono in prestito. Questa è una tipica frase che non mi ricordo più chi l'ha detta, però insomma, va
Orwell.
Bene per tutte,
diciamo,
le occasioni. Va bene per tutte le occasioni. Weather and Wall per David Sylvian. Allora, avete capito, non è musica eccessivamente radiofonica, però vi spiega un po' quella che poi sarebbe diventata, per un certo periodo, diciamo gli anni Ottanta, la strada di David Sylvian, chiaramente con tutte le influenze. Qui c'era tutta la musica terzo, quarto mondista, appunto, di Jon Hassen, ma anche di Zucchai, con i suoi dischi solisti, di Fripp con queste voci, questo dittafono, per cui, certo, lui prendeva un po' qui e là. Tra l'altro, era molto meno complicata la discografia di Sylvian rispetto a quella di Style Council, perché i 12 pollici non avevano grandi inediti e poi le versioni erano sempre quelle. Il disco però era graziato dalle fotografie di Yuka Fuji, che era la famosa responsabile dello scioglimento dei Japan, un po' come Yoko Ono. No, in realtà no, perché non è successo così con Yoko Ono, però passò appunto dal bassista Mick Karn a David Sylvian. Tra l'altro vi consiglio, prendete il disco, ce l'ho ormai, gracchiantissimo, se prendete le rimasterizzazioni sono molto belle, ma la veste grafica è orripilante. Io infatti ho tenuto anche il libretto del CD precedente, perché appunto aveva le fotografie di Yuka Fuji, che è stata per un lungo periodo la compagna fotografa ufficiale per David Sylvian.
Ma era bella almeno? Sì, no, perché Yoko Ono...
Non c'entrava assolutamente, grazie al cielo, non c'entrava assolutamente niente. Non fatemi dire niente su Yoko Ono, okay, per favore, che se no, ecco. Noi alleggeriamo un po' questa cosa con un brano invece molto più spensierato, anche questo un gruppo che si affacciava con un LP, ma non era assolutamente la prima, come si dice, il primo parto discografico. C'era già stato nel 1983, probabilmente lo sentiremo, anche se non è proprio dell'anno di cui ci stiamo occupando. I due personaggi, perché negli anni 80 all'inizio c'era un po' questa mania dei gruppi fatti da due persone. C'erano i Soft Cell, c'erano i Tear for Fear, c'erano gli Wham, gli Associate, e questi erano due che, nella piena epoca glam dei Duran, degli Spandau, di MTV. Dunque lui era uno magro, tutto tagliato corto, con un cappottone di tre misure più largo. Lei era, non si può dire perché non è politicamente corretto, però non era una bellezza. Erano tutti e due molto mesti, le chiamavano un po' la musica da camera da letto. In realtà poi avranno un grande successo, si sposteranno addirittura nell'ambito della dance. Sto parlando di Ben Watt, di Tracy Thorn. Iniziavano questo loro splendido Eden con questa canzone.
I can't cry because that's
Each and Every One per questo duo, questo esordio per Ben Watt e Tracy Thorn. Non erano proprio neofiti. Ben Watt aveva fatto uscire un disco che si chiamava North Marine Drive nel 1982, ve lo consiglio caldamente. Poi aveva diviso un EP con niente proprio di meno che con Robert Wyatt. Summer into Winter si chiamava, vado tutto a memoria come al solito, che è tutta roba che ho macinato per anni e anni e anni. Tracy Thorn invece proveniva dalle Marine Girls, un disco Lazy Beach all'attivo, e se non mi ricordo male era uscita con Plain Sailing, che era un disco solista, ma molto 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 intimistico. Qui già sentite un bel arrangiamento, perché c'era Bosco de Oliveira alle percussioni, questa cosa un po' sambata.
Sì, sì,
Samba Patì.
Samba Patì, ecco.
Però in realtà l'origine era molto molto più... facciamo una piccola eccezione. Era il 1980... 2/3 usciva questo Pillows and Prayers, che era una raccolta della Cherry Red, proprio 82-83. Vi consiglio di recuperarla. In realtà c'è anche una versione che io ho sotto mano in questo momento a cofanetto, dove c'è 1, 2, 3 volumi di Pillows and Prayers con rarità della Cherry Red, roba che non troverete da nessun'altra parte, e un DVD con filmati di questi gruppi abbastanza, come si dice, da cultori, per esempio i 5 or 6, i Monochrome Set, Thomas Lear, appunto le Marine Girls e Eyeless in Gaza. Quando si farà una cosa sugli anni 80, forse li farò sentire. E ci sono appunto gli Everything But the Girl con la loro primissima uscita, che si chiamava On My Mind. Sentite un po' invece come cambia l'atmosfera. Toglierla ormai, perché altrimenti ci deprime gli ascoltatori, già che non è che siano entusiasti, però
sì, ma visto poi anche la giornata,
non diamogli il colpo di grazia
di
questa
oggi.
Era la prima uscita discografica come duo degli Everything But the Girl, lontanissimi da Mixing, per esempio, degli anni fine anni 80, primi anni 90, però anche lontanissimi dai primi album proprio veri e propri. Tracy Thorn, una gran cantante per quell'epoca, tant'è che non a caso Paul Weller e i suoi Style Council la vorranno in una versione di The Paris Match, che comparirà come al solito sull'LP Café Bleu, ma non sul singolo, che avrà poi un'altra versione che, se ho tempo, vi farò sentire. Questa è la versione dell'album The Paris Match, questa è Style Council featuring, come si dice adesso, Tracy Thorn. Spend cold in the street. Allora, con un abile mix del nostro imprescindibile Erpuma,
hai visto, faccio il DJ,
vi ho dimostrato di nuovo come la versione del singolo fosse diversa, o comunque gli Style Council si divertissero a incidere più versioni della stessa canzone. The Pari Match con la versione di Tracy Thorn alla voce per Café Bleu, e la versione del singolo invece con questo accordion, secondo me, questa fisarmonica molto francese.
Devo dire che la versione dell'album Café Bleu mi è piaciuta parecchio, anzi ci starebbe bene anche nel mio programma.
Perché mi fa piacere, perché tu queste cose qui non le hai ascoltate o non te le ricordi, per cui dato che io ormai le ho macinate, così mi dai un immediato riscontro se sono delle cose interessanti o meno, però già qui c'è DC Lee forse. Tira su, scusa. Bisogna capire se qui era già DC Lee, che poi diventerà la moglie di Paul Weller. Qui a Random Access Memory facciamo anche un po' di gossip, che va sempre bene. E, tra l'altro, Paul Weller era un po' appassionato di Parigi, tant'è che nell'83 fece uscire quel singolo A Paris con 5 brani. Per cui insomma anche le fotografie lo ritraggono spesso in qualche caffè che lui considera caffè bleu. Dopo Paul Weller, i suoi Style Council e tutta la sua croccaglia di gente, ritorniamo a Glasgow, a Lloyd Cole and the Commotion, con il loro album Desordio Rattlesnakes. Vi ricordo che seguirà l'anno successivo Easy Pieces, un altro grande bel disco, veramente bello, con alcuni singoli intramontabili come Brand New Friends piuttosto che Lost Weekend, e poi nell'87 Mainstream. Non mi risulta, però potrei sbagliarmi, che si siano riformati anche loro. Lloyd Cole ha avuto una carriera solista, noi adesso andiamo a sentirci questa Perfect Skin, la canzone che apre Rattlesnakes.
I choose my friends only far too well. I'm up on the pavement and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down a size. Academia blue. I know her well, she's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl perfect skin. Says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin.
Come dicevo e come ho sempre detto in queste puntate, la totale morte del tecnopop e la rivincita delle chitarre, direi. Delle chitarre, del jingle jangle, di quelle Rickenbacker a 12 corde, che insomma è, e che hanno sempre, secondo me, avuto un grande ascendente sui gruppi di Glasgow. Appunto, se voi ascoltate gli Orange Juice, ascoltate i Joseph Kay.
Beh, la 12 corde ha un suo fascino.
Assolutamente, per cui banditi i sintetizzatori, ritornano questi gruppi. Ne parleremo, perché chiaramente i dischi dell'84 davvero sono belli e danno una visione anche di quello che c'era. Per esempio c'è Climate of Hunter di Scott Walker, forse sentiremo la settimana prossima, i Blue Nile, This Mortal Coil, ce ne sono veramente tanti, adesso bisognerà capire, anche perché noi, caro imprescindibile, non ci vediamo per un mesetto.
Per un mesetto, esatto, io bene, vado
bene.
Via.
Cioè, no, bene per te, ecco. Chissà che cosa ci sarà Le tue sono repliche? Jazz e dintorni, sì, mi raccomando, sì, mercoledì.
Non sono riuscito a preparare nulla, quindi manderemo delle repliche.
Per quanto riguarda Random Access Memory, invece non so. C'è un programma, che è sempre quello che sta lì nel cassetto, che è Altri 80, che forse verrà trasmesso, oppure proseguirò appunto con altri artisti di quell'annata così feconda, che è il 1984. Dopo di noi, Bruno Bertolino, la sua Black, Brown and White, oggi...
Oggi passione.
Perché Bruno Bertolino e la sua redazione lavora sempre con passione.
Esatto.
E lui pensava che lo sbeffeggiassimo, invece no, basta.
Sulla
fine.
Passione non c'è
niente da dire. Congratulazioni a Bruno Bertolino, irrefrenabile. Vai così, vai forte, con passione. Noi stiamo per giungere quasi alla conclusione, come al solito volevo farvi sentire tante altre cose, di nuovo una capatina prima di chiudere con David Sylvian, una capatina sull'album Eden per gli Everything But The Girl, questa è Fascination.
I won't try to stop you when you speak of the past. Doubt is over now and I can join in when you laugh. Fascination makes us ask for more than we like to know. I needn't explain, I think you know. Reassure me when my heart's not bold enough to bear her name. If you were in my shoes and scared, I would do the same. And though I may ask, there's no need for boss details. For though I may laugh alone, my courage fails. Did you? Talk and tell me you don't think about it anymore. There is something I know hasn't quite been left behind. So I'll ask you once again to prove that I don't mind. To prove
Fascination per Everything But The Girl, impreziosita da questo sax, questo solo di sax che dava un po' l'atmosfera per questo disco del 1984. Com'era del 1984 Café Bleu, che abbiamo sentito per gli Style Council, Rattlesnakes per Lloyd Cole and the Commotion, e questo Brilliant Tree per David Sylvian. In realtà abbiamo anche sentito qualcosa dell'anno prima, un po' di canzoni raddoppiate, però questo su Random Access Memories si può fare.
È fattibile.
Abbiamo abituato a ben peggio i nostri ascoltatori, vorrei far presente una puntata sull'ambient, oppure una sullo stoner, che ti ha particolarmente provato.
Sì, me lo ricordo bene.
Non è detto che non si rifaccia, è qualche speciale come eravate abituati a sentire. Siamo arrivati con questa canzone in sottofondo, che è il titolo dell'album di David Sylvian, Brilliant Tree. All'inizio c'era appunto una tromba di quelle trattate alla John Hassell. È il momento dei saluti, per cui la settimana prossima appunto non so se sentirete una nuova puntata di Orwelliana, appunto con altri dischi come Scott Walker o i Blue Nile, oppure questa nuova trasmissione Altri 80, che spiegherò, che avrà una sigla nuova e sarà tutta una cosa, una novità, non si sa. State all'ascolto, io imprescindibile, ti auguro buone vacanze.
Grazie, sarò puntuale con i primi di maggio.
Sì, sì.
E avremo occasione.
Torna rinvigorito.
Oh sì, sicuramente.
E anche in maniera tale che emetti un po' di cose rinvigorenti e dai una
positività.
Positività anche a me. Random Access Memory finisce qua. Brilliant Tree, David Sylvian, un saluto da Alfio Zanna.